your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long. But I know a change gonna come. Oh, yes it will.
Niente, l'ho voluta sentire fino all'ultima nota. Dicevo al nostro ospite telefonico che, insomma, quando sento i violini di A Change Is Gonna Come, un brivido mi percorre la schiena anche in una giornata calda come oggi. Diamo il nostro benvenuto a Gianluca Briguglia. Ci sei? Aspetta. Ci sei?
Sì, mi sentite?
Adesso sì, c'era un piccolo intoppo con il mixer, ma il bello della diretta si dice in questi casi.
Esatto, allora, buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
Grazie a te Gianluca, ripropongo in favore di telecamera per chi ci segue su Twitch e per chi segue la trasmissione sul sito della radio, Malcolm X, Martin Luther King, L'ape e la colomba. Un libro che non mi stancherò di ripetere, ho veramente divorato con molta curiosità e molto interesse, sia per l'argomento in sé che poi per il taglio che ha voluto dare a questo interessante confronto, perché poi questa collana di Einaudi si intitola proprio Versus ed è il tentativo di mettere in contrapposizione, anche se poi parlando con Gianluca penso ne avrò conferma, insomma spesso e volentieri si tirano fuori poi degli aspetti che vanno un po' a sovrapporre le figure chiamate a rivaleggiare tra di loro, giusto?
Sì, infatti, diciamo che il libro si intitola L'ape e la colomba, proprio perché volevo in qualche modo utilizzare questa formula del versus, no? Dell'uno contro l'altro. L'ape naturalmente è Malcolm X, no? In prima battuta, cioè la persona che accusa la cultura americana di essere ipocrita, che accusa violentemente il sistema di potere bianco degli Stati Uniti e che dice dobbiamo ottenere la nostra libertà con tutti i mezzi necessari, no? Quindi facendo anche allusione alla possibilità dell'uso della violenza. E la colomba invece naturalmente sarebbe Martin Luther King, il quale vince il premio Nobel per la pace, il quale ha una visione invece radicalmente non violenta dello scontro politico, e quindi l'ape da una parte e la colomba dall'altra. Però il gioco potrebbe essere anche fatto al contrario, diciamo così. In fondo Martin Luther King è molto più ape di Malcolm X, perché i risultati concreti, quelli veri, quelli stabili, quelli giuridici, li ha ottenuti proprio la linea di Martin Luther King, cioè quello di opporsi in maniera non violenta a questo sistema di potere, in qualche modo tentando di moralizzare tutta la società. E Malcolm X da parte sua, che certo faceva allusione alla violenza, aveva elaborato questo dispositivo anche retorico per parlare dei diritti degli afroamericani, ma nell'ultima fase della sua vita, soprattutto nell'ultimo travagliatissimo anno, che si concluderà poi con il suo omicidio, in realtà torna su alcune delle sue posizioni in maniera molto più sfumata e forse anche tendendo un ramo di ulivo al movimento dei diritti civili di Martin Luther King, quindi è colomba in qualche modo anche lui. Però diciamo che il mettere i personaggi in confronto, in contrasto l'uno con l'altro, dal punto di vista narrativo, esatto, è un modo per capire meglio, ecco, le posizioni che ci sono in campo e per poi parlare anche delle sfumature, come abbiamo fatto in fondo anche nel libro.
In una pagina che ho sottolineato del libro, che cito virgolettandola, tu dici giustamente: pur nella simmetria delle due posizioni e delle due figure, entrambi ebbero la capacità di influenzare profondamente e congiuntamente le generazioni successive, che troppo presto furono private di questi due grandi leader. Io penso che sia una frase fondamentale nella, come dire, non dico nell'analisi di una cosa molto articolata e complessa come il tuo saggio, però insomma sintetizza bene quello che abbiamo cercato di dire iniziando il nostro racconto.
Sì, certo, diciamo che entrambi giocano un ruolo fondamentale, ed entrambi giocano un ruolo fondamentale nell'immaginario delle generazioni che si sono succedute, e dopodiché purtroppo sono morti tutti e due all'età di 39 anni, Martin Luther King nel 68, quando la sua parabola politica in fondo era in buona parte conclusa, nel senso che aveva ottenuto delle grandissime vittorie, era rimasto un po' in disparte negli ultimi anni, perché aveva preso anche posizione contro la guerra del Vietnam, e questo l'aveva oggettivamente messo in una posizione scomoda anche con i liberals bianchi americani. E Malcolm X invece muore nel 65, e anche lui all'età di 39 anni, ma quando la sua parabola politica in fondo stava per cominciare, perché
probabilmente è stato ucciso proprio per questo.
Probabilmente è stato ucciso proprio per questo. Tra l'altro sulla sua uccisione ci sono ancora dei misteri, anche giudiziari, che sono stati peraltro riaperti l'anno scorso, guarda caso, che cosa strana. È stato ucciso poi in realtà dai membri della setta alla quale aveva appartenuto fino a qualche mese prima, i Black Muslims, no? I musulmani neri, la Nation of Islam, sì, che era diciamo stata fondata da questo personaggio molto strano, Elijah Muhammad. Direi che non era ambiguo per niente, nel senso che non era certamente una brava persona, benché si facesse chiamare molto onorevole. Però aveva una grande capacità, cioè aveva avuto una grande capacità, quella di, attraverso una religione sostanzialmente inventata, perché il suo Islam è un Islam inventato, lui sostanzialmente si mette allo stesso posto se non hanno un posto superiore rispetto a Maometto, quindi stiamo parlando proprio di una vera e propria setta, però attraverso la religione e l'ordine che la religione può dare ad una vita, era riuscito a dare a molti afroamericani una sorta di regola di vita, una sorta di dignità, una sorta di,
sì,
un inquadramento, un'identità religiosa e politica alla quale Malcolm X aderisce subito appena la conosce, stando in carcere. I carcerati erano uno degli obiettivi maggiori del proselitismo di Elijah Muhammad, no? Cioè un afroamericano che ha perso tutto, che è giovane, che magari è dentro per furto, per omicidio, per droga, a un certo punto si sente dire: ma tu sei qualcuno, tu sei un figlio di Allah, addirittura sei il figlio prediletto di Allah, perché nella strana demonologia di Elijah Muhammad Allah aveva creato l'umanità nera, e i bianchi sono letteralmente stati inventati dal diavolo. Quindi insomma, diceva, come James Baldwin in uno dei suoi saggi, dei suoi romanzi, dice, Elijah Muhammad diceva ai neri quello che i neri già sapevano, e cioè che i bianchi erano letteralmente dei diavoli.
Tra l'altro, una cosa che mi ha sorpreso tra le tante, che mi ha veramente aperto un mondo, tra le cose che hai scritto, c'è proprio questa tua, come dire, totale condanna, se vogliamo, anche insomma, o perlomeno scarsissima considerazione di questa organizzazione Nation of Islam, che è tuttora esistente, tra l'altro, con a capo quello che è stato l'erede del fondatore, che insomma, parafrasando un titolo di un album di Frank Zappa, We're Only in It for the Money, insomma è proprio semplicemente, certo, una associazione nata a scopo di lucro, e guai a chi mette un pochettino il bastone tra le ruote, come fece inevitabilmente Malcolm X, soprattutto al ritorno dal suo viaggio, dal suo pellegrinaggio alla Mecca, che fu una rivelazione per lui, no?
Sì, in realtà Malcolm X, in realtà, come dire, è il vero leader implicito del movimento, nel senso che lui aderisce al movimento quando il movimento ha poche centinaia di affiliati.
Sì, sì.
E poi grazie al carisma, alla sua capacità di ragionamento, alla sua capacità retorica, che è veramente, certo, mamma mia, che è una cosa straordinaria, si possono recuperare i suoi discorsi. Noi abbiamo dei suoi discorsi, abbiamo quelli che sono pubblicati, sono sostanzialmente delle sbobinature, e però ne abbiamo alcuni anche su YouTube, si trovano, ed è una persona di un'eloquenza incredibilmente affilata, e in questo lui segue tutta una tradizione afroamericana precedente molto, molto interessante, che risale almeno al secolo precedente, ma lui, con la sua capacità organizzativa, col suo attivismo, col suo entusiasmo, porta la setta ad avere molte migliaia di aderenti espliciti e decine e decine di migliaia di simpatizzanti che non sono magari affiliati in maniera diretta, e soprattutto la porta alla ribalta dei media nazionali. Con questo suo linguaggio che fa allusione alla violenza, i media bianchi prima ne fanno una sorta di demone,
sì,
uno spauracchio, e poi però lo mettono appunto in competizione con Martin Luther King. Martin Luther King ha già avuto dei risultati, e quindi noi abbiamo dall'altro un afroamericano che è a capo di una complessissima organizzazione, molteplice, plurale, come appunto è King, che predica la non violenza, e un altro che invece predica, secondo questo schema, la violenza. Quindi anche per questo dico che tutte e due sono serviti. Perché? Perché chiaramente King è partito da una base anche concettuale superiore rispetto a Malcolm X, però Malcolm X ha creato uno spazio politico, ha creato uno spazio politico che prima non c'era, ed è uno spazio politico che alla sua morte, in qualche modo, King cerca di riempire.
Di riempire, certo.
E chiaramente non attraverso la violenza, no? Però attraverso l'accoglimento di alcune disperate istanze degli afroamericani del nord, soprattutto, che di fatto erano liberi, non erano discriminati, perché non c'erano leggi discriminatorie al nord, erano al sud, ma nonostante questo erano completamente messi ai margini della società, ed erano quindi messi nelle condizioni di vivere in maniera miserabile. Questo, diciamo, di questo gruppo sociale il leader era stato Malcolm X, e Martin Luther King cerca alla fine di coprire un po' anche questo spazio. Del resto, negli stessi mesi, negli stessi anni, nasce un movimento i cui fondatori erano partiti da posizioni vicine a quelle di King, mi riferisco a Black Power, certo. E che poi rimangono stregati da Malcolm X, e quindi nascono Black Power e le Pantere Nere successivamente, che però sono già una storia successiva, perché muoiono i due protagonisti della fase precedente.
Quando tu parlavi appunto della contrapposizione che probabilmente nacque quasi a tavolino, se vogliamo, principalmente per vendere copie di giornale, probabilmente, o spazi pubblicitari televisivi, per metterli uno contro l'altro, però c'è sicuramente qualcosa di vero, perché Malcolm X criticava aspramente la posizione di Martin Luther King, addirittura, non dico insultandolo, però chiamandolo zio Sam, oppure
zio Tom, scusami. Lo insultava, altro che.
Probabilmente era, sapendo di avere a che fare con, insomma, essendo anche amico di Muhammad Ali, non poteva che essere un provocatore, no? Insomma,
tra l'altro,
scusami, mi permetto di fare una piccola citazione, perché questo brano che ancora scorre sotto la mia voce, Change is Gonna Come, ha più di un motivo per essere come filo conduttore e tappeto sonoro della nostra chiacchierata. Primo, proprio perché Sam Cooke fu un grande amico di Martin Luther King, e se vogliamo fu l'artefice proprio della nascita di un brano del genere, perché Sam Cooke era un grande cantante pop, e la frequentazione con Malcolm X in una famosa notte che viene celebrata in un film, Night in Miami, in cui appunto sono presenti anche un famoso calciatore di football americano e lo stesso Muhammad Ali, arriva una specie di epifania, per cui lui a quel punto si trova inevitabilmente investito di una missione e di un messaggio sociale, che poi si trasferisce in questo brano, ed è forse anche la sua condanna a morte, perché poi ricordiamo sempre che lo stesso Sam Cooke, in circostanze mai del tutto accertate, neanche le sue, 60 anni fa veniva trovato morto vicino ad una ragazza squilla. Insomma, c'è tutta una storia dietro che spesso viene considerata una specie di complotto e di congiura. E tutto questo per dire appunto che questo è uno dei motivi. L'altro è, ed è questo che mi spinge a parlarne, perché voglio sapere la tua opinione, perché è uno dei tantissimi brani della colonna sonora del film di Spike Lee, Malcolm X, del quale sinceramente vorrei il tuo parere, perché io adoro Spike Lee per il 95% dei suoi film. Questo secondo te com'è stato?
Allora, parlando di Malcolm X e Martin Luther King e di Spike Lee, citiamo anche Fai la cosa giusta,
no?
Do the Right Thing, che è un film precedente che apparentemente non ha niente a che fare con i due, però c'è un personaggio minore, un afroamericano che è un po' matto, diciamo così, che nel momento in cui a un certo punto scoppia la rabbia degli afroamericani contro dei pizzaioli italiani che avevano, quando tutto brucia, no? Dopo che per tutto il film sembrava che si potesse arrivare ad un dialogo tra le varie componenti, e invece poi tutto per un equivoco, insomma, finisce nel disastro, a un certo punto lui lo vediamo ballare nel fuoco con una foto in mano. E questa foto è la foto dell'unico incontro che c'è stato tra Martin Luther King e Malcolm X.
Noi abbiamo questa foto, sorridenti.
Bellissima foto, sono sorridenti, hanno parlato un solo minuto, perché poi in realtà Malcolm X lo insultava davvero, Martin Luther King, ma anche questa era una cosa che serviva per certi aspetti. Il film Malcolm X di Spike Lee è sicuramente, ha avuto anche una sua importanza nel rilanciare una figura che rischiava di essere dimenticata, soprattutto fuori dagli Stati Uniti. È un film che è molto aderente, alla cosiddetta autobiografia di Malcolm X.
Scritta e che ha l'autore di Radici, va detto.
Sì, Alex Haley, scritta insieme, ed è un po' geografica, appartiene in qualche modo ad una, anche se io trovo molto belle le parti iniziali, quelle ambientate più negli anni 40, quando Malcolm X è ancora Malcolm Little, perché ricordiamo che X è il cognome provvisorio che appunto il venerabile Elijah Muhammad aveva dato a Malcolm. Cioè lì l'idea era il nome di tutti gli afroamericani e il nome del padrone dei loro antenati,
certo.
E quindi bisogna eliminare quel nome e mettere una X, tant'è vero che si chiamavano tutti X, Malcolm X, Louis X, Tony X, eccetera, eccetera. E poi quando il venerabile avrebbe deciso che il momento era venuto di avere un'identità nuova, avrebbe dato un nome e un cognome completamente diversi. Cosa che è successa a Cassius Clay, Muhammad Ali, il pugile, no, che tu hai giustamente menzionato. È Cassius Clay, anche grazie a Malcolm X, si converte a questa setta e siccome vince il campionato del mondo e quindi è molto famoso, molto ricco, il venerabile, lo dico sempre tra virgolette, fiuta un po' la preda e quindi gli concede subito il suo nuovo nome, che sarà appunto quello di Muhammad Ali.
Muhammad Ali è famoso anche perché poi nel momento della svolta, quando torna dal pellegrinaggio alla Mecca, praticamente va a finire che Malcolm X viene rifiutato, ripudiato da Cassius Clay, da Muhammad Ali.
Sì, questa è una storia, è una parte molto triste della storia, perché loro erano amici, diventati veramente amici fraterni. Malcolm X era più grande le figlie si conoscevano, le figlie tra l'altro hanno avuto un rapporto tra di loro fino alla fine, insomma fino ce l'hanno tuttora in realtà, solo che quando viene buttato fuori Malcolm X dalla setta, Muhammad Ali si allinea in una maniera veramente violenta, come violenta erano i toni, alla setta e volta completamente le spalle a Malcolm X, e addirittura quando Malcolm X viene ucciso, lui dirà qualche giorno dopo: questa è la fine che fanno tutti quelli che si mettono contro il venerabile Elijah Muhammad. Quindi una storia triste della quale, a quanto dicono le figlie di Muhammad Ali, Muhammad Ali si è, come dire, tutta la vita ha avuto poi questo grande rimorso. Cosa invece interessante e se vuoi anche molto sentimentale, quando poi morì Muhammad Ali, quindi cos'è, una quindicina di anni fa, fu chiesto alla figlia maggiore di Malcolm X di fare l'elogio funebre. E quindi in qualche modo per chiudere il cerchio e per ristabilire un'amicizia che durante la vita non si era potuta, che si era conclusa in maniera così tragica.
Dimenticavo di dirti che, a mio parere, ma insomma penso che la lettura del tuo libro mi conforti in questo, quando dicevamo appunto della contrapposizione che anche la cultura bianca, anzi soprattutto la cultura bianca, voleva creare ancora di più di quello che non fosse tra Malcolm X e Martin Luther King, c'era anche il famoso detto divide e timpera, nel senso che finché loro si fossero trovati antagonisti, probabilmente i bianchi potevano dormire sonni un po' più tranquilli, no?
Sì, diciamo che il capo della polizia di allora, Edgar Hoover, aveva questo incubo che aveva esplicitato più volte, cioè che a un certo punto tutti questi movimenti neri potessero trovare il loro messia nero, no? E quindi una personalità capace di unificarli tutti per fini eversivi dello Stato, no? Questa era una paranoia di Hoover, che era un criminale, questo adesso lo possiamo dire, perché si è saputo
anche
poi
che ha fatto con le Pantere Nere, insomma.
Con le Pantere Nere, ma non solo,
censura,
si è macchiato di omicidi, di scandali, sicuramente non ha seguito le regole della democrazia e neanche le regole della polizia normale, insomma, no? Perché in fondo, ecco, magari ci sono dei ragazzi che ci ascoltano, dei ragazzi e ragazze giovani, in fondo recuperare questa dicotomia, diciamo così, no? Questa duplicità di figure, queste due figure, è interessante, no? Rispondo anche un po' alla tua domanda, è interessante anche in un modo, noi potremmo dire questo, in fondo tutti e due si sono posti la stessa domanda, cioè e di questo la società bianca aveva paura, no? Cioè, che cosa deve fare un essere morale, un soggetto morale, quando vive in una società immorale? Questo è un tema permanente, questo non è un tema solo della società americana degli anni 40, 50, 60 e via dicendo, no?
Se le risposte divergevano. Il fondamento di Black Lives Matter, se vogliamo arrivare
esattamente,
ai giorni nostri.
Esattamente, no? Allora, lì loro avevano due risposte divergenti. Malcolm X, o meglio King, diceva bisogna moralizzare la società, e la sua scelta di non violenza non era una scelta di buonismo, era anzi una scelta di moralità superiore che avrebbe fatto vergognare la società nel suo complesso, neri e bianchi. E da questo punto di vista King ha fatto un miracolo, davvero un miracolo politico. La risposta di Malcolm X era bisogna abbattere la società, bisogna rifarla da zero, bisogna rifiutare in blocco i nostri avversari. Ora, ci possono essere queste due risposte, ce ne possono essere tante altre, però la domanda che loro si sono
implicitamente... bisogna passare per forza.
Dalla risposta, dalla domanda bisogna passare, e io credo che anche noi oggi, naturalmente non viviamo nel nostro paese dei tempi così crudi, no? Come quelli degli Stati Uniti in quell'epoca.
Insomma, a me la provincia di Latina di oggi mi fa pensare molto all'Alabama di qualche decennio
sì,
fa, però insomma vabbè, lasciamo
sì, è vero. No, ma è vero, chiaramente poi dipende anche, è una questione anche di dimensione, no?
Sì,
perché
sì,
purtroppo
no, ma era semplicemente per dire il male, bisogna stare sempre molto in guardia.
Assolutamente, ecco. bisogna capire qual è il livello della moralità della società nella quale si vive, perché della stessa società facciamo parte tutti, i buoni tra virgolette e i cattivi tra virgolette, no? Siamo tutti della stessa pasta, siamo tutti nella stessa generazione, siamo tutti in qualche modo, se mi consenti, la stessa famiglia in qualche modo, no? Siamo tutti stati gettati in questo tempo. Allora interrogarci sulla moralità del nostro vivere sociale, individuale, è il primo passo per poi chiedersi che cosa bisogna fare quando la immoralità della società supera un certo livello di guardia. Negli anni 40, 50 e 60 negli Stati Uniti il livello di guardia era stato abbondantemente superato, e la coscienza, la consapevolezza degli afroamericani, ma anche dei bianchi in una certa misura, era tale da non poter più sopportare di vivere in quel modo.
Una cosa che mi ha molto interessato, forse ero più a conoscenza delle vicende di Martin Luther King, forse dipenderà anche da questo, ma di Malcolm X, la cosa che mi ha interessato molto è la parte che riguarda il rapporto tra lui e il padre. Lui è convinto, anzi alle prove, che di tutti i figli, perché lui aveva un grosso rispetto per il padre, perché è stata anche una figura per la sua consapevolezza fondamentale, diciamo è stato quello che di cui lui ha un pochettino ricalcato le orme per una parte del,
insomma, certo.
Gli stimoli ad agire nascono dalla figura paterna, però è anche vero che era un padre molto violento, che non ha fatto mai mancare atti di violenza nei confronti dei figli, tutti meno che lui, perché era il più bianco.
Sì, questo è un tema che c'è non solo in Malcolm X, c'è anche in Martin Luther King, c'è anche in autori del secolo precedente come il grandissimo afroamericano Frederick Douglass, che nasce schiavo, scappa, va al nord degli Stati Uniti e diventa uno dei più grandi oratori americani dell'Ottocento, ma anche come Marcus Garvey, che è diciamo un grandissimo, forse il più grande degli attivisti afroamericani degli anni 30.
Tra l'altro quello che viene ritenuto l'ispiratore del rastafarianesimo, no?
Sì, esattamente, perché lui pensava che il Negus di Etiopia fosse il nuovo Messia, sostanzialmente, no?
Diretto di Salomone.
Dire Salomone e della regina di Saba. Esatto. Sì, sono delle storie veramente incredibili e meravigliose. E non solo, ma Marcus Garvey è anche l'attivista, diciamo, che aveva fondato un grande movimento al quale il padre di Malcolm X aderiva. E anche in Garvey c'è quest'idea che all'interno del popolo afroamericano si sia creata una sorta di implicita concessione, ammissione del fatto che i bianchi siano superiori, perché quando un popolo per 400 anni viene trattato come un oggetto, come un animale, poi introietta.
Il sospetto diviene, certo. Saremo noi,
no?
Che siamo meridionali, o sono loro che sono razzisti?
Esatto, esatto. No? Ma basti pensare che negli Stati del Sud, fino alla guerra civile, era proibito per legge insegnare l'alfabeto ai neri, no? Quindi capisci che insomma erano i neri avevano assorbito una gran parte dei preconcetti su di loro, potevano anche sentirsi inferiori, si sentivano inferiori per certi aspetti, e queste cose, secondo Malcolm X, ma secondo anche Marcus Garvey, secondo Douglas, si manifestavano anche con il fatto che i neri consideravano che i neri un po' più bianchi, essendo un po' più bianchi, forse erano anche un po' più intelligenti, un po' più, e tra questi il padre di Malcolm, che pure era, dice Malcolm X, odiava i bianchi con tutto se stesso.
Era qualcosa, eppure, di subconscio probabilmente.
È una, esattamente, è una cosa, è una cosa che...
Scusami se ti interrompo, no, ma cerco sempre di trovare dei riferimenti all'attualità. Se vogliamo è quello che qualche volta viene rimproverato ad una superstar come Beyoncé, la quale non ha mai fatto mistero delle sue preferenze per le inquadrature in cui la sua carnagione appare più chiara, spesso è biondissima, insomma sembra quasi che lei stessa, anche se diciamo con tutto un altro ragionamento, perpetui questo equivoco.
Sì, diciamo,
non
che
parlare di Michael Jackson, insomma.
Esatto, stavo per dire Michael Jackson, infatti, ma che infatti veniva preso in giro tantissimo da Eddie Murphy negli anni '80, no? Perché certo. Eddie Murphy lo prendeva proprio in giro perché diceva, insomma, che aveva paura di sembrare troppo nero. Beh, Marcus Garvey, a proposito di questo che tu dici di Beyoncé, già negli anni 20-30 aveva scritto degli articoli in cui dimostrava che nei giornali di Harlem, cioè della Harlem, della cosiddetta Harlem Renaissance, no? Cioè il rinascimento di Harlem negli anni 20-30, questo quartiere è un centro culturale molto forte di cultura afroamericana, però dice nei giornali, nei quotidiani neri che vengono pubblicati ad Harlem ci sono delle pubblicità su lisciarsi i capelli e schiarirsi la pelle col sapone. Perché? Perché abbiamo vergogna di essere neri.
Forse erano per loro una specie di scorciatoia per cercare di essere più facilmente accettati dai bianchi, non lo so.
Ma è esattamente questo, cioè, ed è quello che critica Malcolm X, cioè l'integrazione intesa come accettazione da parte dei bianchi. Per questo era anti-integrazionista Malcolm X, perché, e lo erano quelli di Black Power da un certo momento in poi, o le Pantere Nere, perché dicono noi siamo neri, no? L'orgoglio nero, il famoso esatto, e Black Beautiful, no? Sono tutti movimenti che sono poi nati negli anni 70, sono andati avanti, dove viene ostentato il fatto di essere nero, e in quel famoso film che tu hai citato prima, no, di Spike Lee, Malcolm X all'inizio comincia il film con Malcolm X che va dal barbiere e si fa mettere un acido urticante sulla testa per lisciarsi i capelli, no? È proprio Malcolm che lo dice, no? Io all'inizio ero talmente succube di questa, senza accorgermene, che volevo avere i capelli come i bianchi. Esatto, e invece noi dobbiamo essere orgogliosi dei nostri capelli crespi, perché black is beautiful, no? Quindi, e di questo si discute ancora negli Stati Uniti. A proposito di Beyoncé, mi pare che sia proprio Beyoncé che ha appena pubblicato un album, Country,
certo.
Dove lei...
Perché lei è texana.
Perché lei è texana, ma country è la musica bianca per eccellenza, no? Allora, non solo la musica bianca, ma la southern music, cioè
quella
la musica...
di estrazione più razzista, se vogliamo.
Sì, non so se ti ricordi questo episodio bellissimo di Nixon, che certamente non era un uomo, come dire, molto aperto da questo punto di vista,
certo.
Esatto, che aveva invitato alla Casa Bianca per fare un concerto di musica country Johnny Cash, proprio perché voleva strumentalizzare Cash e il country in funzione delle elezioni per farsi votare dai bianchi del sud.
Un po' come Johnny adesso Cash, che il generale Vannacci ha utilizzato De Gregori nei comizi, insomma, se
sì,
vogliamo.
Diciamo che adesso, sì, se tu citi Vannacci rovini l'umore sicuramente,
sì,
ma anche
molti,
quello
certo.
Ma anche quello dei nostri ascoltatori, credo, no? Sì, però sì. Sono questi i giochi che si fanno.
Se tu parli di Nixon, io parlo di Vannacci, scusami,
giusto,
domanda rispondo.
Esatto, hai ragione. E quindi vedi com'è tutto molto complicato, molto complesso, però anche molto interessante tutta questa faccenda che ci parla ancora oggi.
Allora, io volevo ricordare a chi ci ascolta che stiamo parlando con Gianluca Briguglia, che ha scritto un libro che vi raccomando, insomma, il classico libro da portarsi in vacanza, se vogliamo fare un po' di marchetta gratuita.
Ma soprattutto da far leggere ai figli, da far leggere ai figli. Certo. Ci tengo molto a che i ragazzi giovani leggano qualcosa
poi,
su Martin Luther King.
Sì. Ricordiamo L'ape e la colomba, Malcolm X e Martin Luther King. C'è una premessa fondamentale che lui si rivolge principalmente a noi europei, che ovviamente
certo.
Abbiamo una visione ed una, come dire, un'idea, se vogliamo, poco precisa e molto approssimativa di quello che è il tema fondamentale. E infatti c'è tutta una parte della quale purtroppo non possiamo parlare, ma secondo me è una delle parti più interessanti, cioè di tutto quello che c'è stato prima di Malcolm X e di Martin Luther King. Tu hai parlato di Frederick Douglass, abbiamo parlato di Marcus Garvey.
Marcus Garvey.
E praticamente lì troviamo le radici, che molto spesso poi sono le stesse per entrambi, che fanno un pochettino da brodo di coltura di quello che poi è stato il pensiero di questi due giganti, di questi veramente due personaggi. Imprescindibili per chi, come il sottoscritto e molti di quelli che ci ascoltano, sono interessati alla musica, alla cultura afroamericana, e inevitabilmente si trovano di fronte alla vicenda umana, politica e sociale di questi due colossi. Io, se sei d'accordo, prima di salutarci, vorrei leggere, a proposito di eloquenza, perché se Malcolm X era sicuramente un grandissimo oratore, non che Martin Luther King fosse da meno, la cosa che, con la quale praticamente chiudi il libro, è una citazione del discorso che lui va ad effettuare neanche 24 ore prima di essere assassinato, parliamo di aprile 68. Vorrei leggere queste poche righe perché
sì, ma Martin Luther King, sì, certo.
Sì, Martin Luther King. Lui dice in questo discorso, che faccio fatica a fare proprio perché mi sento molto colpito da quello che sto per leggere: non so che cosa accadrà d'ora in poi, ci aspettano giornate difficili, ma davvero per me non ha importanza, perché sono stato sulla cima della montagna e non mi importa. Come chiunque, mi piacerebbe vivere a lungo, la longevità ha i suoi lati buoni, ma adesso non mi curo di questo. Voglio fare soltanto la volontà di Dio, e Lui mi ha concesso di salire fino alla vetta. Ho guardato al di là e ho visto la terra promessa. Forse non ci arriverò insieme a voi, ma stasera voglio che sappiate che noi, come popolo, arriveremo alla terra promessa. E stasera sono felice, non c'è niente che mi preoccupi, non temo nessun uomo. I miei occhi hanno visto la gloria dell'avvento del Signore. Io faccio veramente fatica, continua tu,
certo,
perché c'è un attimo di
beh,
forte,
diciamo,
emozione.
Che, no, ma questo succede anche a me ogni volta che leggo questa citazione ai miei studenti o quando vado a presentare il libro in giro. Abbiamo parlato molto di Malcolm X, ma Martin Luther King era un profeta. Martin Luther King era veramente un profeta, ed è un uomo che ha tracciato una via per risolvere i conflitti, naturalmente prendendo, no? Perché lui dice l'orizzonte ce lo dà Gesù Cristo, il metodo ce lo dà Gandhi, no? Tutto il resto ce lo dobbiamo mettere noi, e questa è una cosa che, al di là di chi si può credere o non credere, naturalmente poi la religione americana è una religione, anche quella cristiana, molto diversa dalla nostra, ma Martin Luther King è veramente un profeta religioso, ma anche un profeta politico. Pensate oggi, se nascesse un Martin Luther King in Israele, se nascesse in Palestina, che cosa potrebbe fare? Questa, la sua risposta a quella domanda: che cosa deve fare un soggetto morale in una società immorale? C'è qui tutta la sua grandezza,
certo.
e l'emozione che ci dà nel leggere queste pagine.
Sì, perché poi non c'è retorica, si sente proprio che c'è un afflato.
L'hanno ammazzato il giorno dopo.
Sì, ma lui non poteva saperlo, ovviamente, per quanto fosse un profeta, insomma.
Certo,
allora,
certo.
Io a beneficio di chi ci ascolta e di chi ha concesso una buona parte del suo primo pomeriggio, Gianluca Briguglia, ai microfoni di Radio Città Aperta, faccio presente che più tardi, non vi dico quando, ma insomma ve lo farò sapere, sarà disponibile un podcast relativo a questa nostra chiacchierata per parlare di L'ape e la colomba, Malcolm X e Martin Luther King, libro di Stile Libero versus una collana molto interessante di Einaudi, andrebbero letti tutti. Io per esempio adesso sono curioso di leggere questo Bach e Prince, vite parallele, perché sono incuriosito da questo parallelo, certo, tra Johann Sebastian Bach e del genietto di Minneapolis. E certo, tra i tanti, a proposito, non lo faccio, lo dico adesso perché prima, insomma, in tempi non sospetti lo dico, il podcast avrà come immagine, come diciamo immagine in evidenza, proprio la foto che citavi tu dei due sorridenti, uno che c'era l'altro, insomma mi sembrava la cosa più bella da poter,
bellissimo,
da poter fare. E, ci salutiamo, potevo scegliere 2000 brani perché ovviamente Nina Simone, insomma di artisti,
certo,
che possono essere citati, ma io ce n'ho uno nel cuore che ad ogni sprombattuto cerco di mettere, che ci sta sempre bene. Tra l'altro questa è una canzone che viene scritta parecchio dopo la morte di entrambi, però insomma subito dopo, e quindi c'è una specie di riflesso per quello che fu la reazione della comunità afroamericana allo sconforto, allo sconcerto, perché tante delle lotte sembravano a un certo punto totalmente vanificate dall'assassinio di entrambi. Ricordiamo che era morto anche Bob Kennedy, che poteva essere un ottimo,
certo,
interfaccia. Io adoro Stevie Wonder e da un album meraviglioso che si chiama Fulfillingness First Finale ascoltiamo You Haven't Done Nothing. Grazie ancora Gianluca.
Grazie a voi, grazie tantissime.
Radiocittaaperta.it, la tua radio online.